che posto brutto che il Signore li ha chiamato, no? E lei ha tradotto un libro di Chuck Smith, come voi sapete lui è il fratello che il Signore ha usato per cominciare la prima chiesa nostra 35 anni fa, e adesso sono più di 1000 chiese nel mondo di Calvary Chapel, del nostro movimento. E lui ha scritto questo libro, Perché la grazia cambia ogni cosa. È veramente un libro che ha cambiato la mia vita, personalmente. Quando ho letto, leggendo questo libro, era come il Signore mi ha profetizzato a ogni pagina. E ha trasformato la mia vita, veramente. E quindi Loretta ha tradotto questo libro in italiano, e adesso sta qui, credevamo per una settimana, ma adesso saranno 2 settimane, per rivedere, e quindi stiamo ripassando sopra la traduzione noi 3 insieme, e quindi veramente è come tradurre per 8-9 ore in un giorno, è veramente dopo la testa, è così. Ma comunque speriamo che il Signore userà questo libro in Italia come è usato anche in America, per liberare molti fratelli anche dal legalismo, da una religiosità, e scoprire veramente la libertà di riposare nell'opera di Cristo come credente. Ho chiesto a Loretta di venire a condividere con noi come lei ha conosciuto il Signore. Puoi venire, Loretta?
Buongiorno, pace. Io sono diventata cristiana 3 anni e 3 mesi fa, il 1 gennaio 2000, il mio compleanno. Quando ero piccola ero molto devota nella Chiesa Cattolica, ero anche una chierichetta finché il vescovo lo scoprì e sgridò il prete, per cui non mi fecero più fare la chierichetta. Però a 14-15 anni mi allontanai dalla Chiesa e a 19 anni mi trasferì in Inghilterra, dove feci delle scelte sbagliate. Mi sposai di nascosto con un ragazzo musulmano. E, siccome sempre ero alla ricerca della verità in cui mettere la mia fede, pensai che magari dovevo cercare nell'Islam. Poi cominciai l'università e all'inizio presi una fede politica di sinistra, quindi ero politicamente attiva, ero comunista. E poi nella filosofia umanistica, quindi la centralità dell'uomo e di quello che l'uomo fa, insomma l'ho provato un po' di tutte. E poi a 27 anni, quando avevo 27 anni, il mio matrimonio fallì e mi ritrovai come se il mondo mi fosse crollato addosso. Non avevo più mio marito, non avevo più la mia casa e anche la mia carriera universitaria si era terminata, perché avevo litigato con la professoressa per laurearmi presto per tornare da lui. E quindi lei mi aveva detto: ti puoi scordare il mio appoggio per il dottorato di ricerca, per cui torno a Londra e non c'ho più niente. E lavoravo a Pizza Hut e lì ho conosciuto Raf, che è mio marito, che era già cristiano da 3 anni ed era missionario lì in Inghilterra, stava aiutando a cominciare questa chiesa di Calvary Chapel a Londra. E io ero molto negativa, molto arrabbiata, molto amareggiata, e lavoravo solo per mantenermi, perché poi nel frattempo ero riuscita ad avere un posto su un corso per un master in Inghilterra, cioè gli volevo far vedere alla professoressa che ce l'avrei fatta da sola. Però il lavoro non mi piaceva per niente ed ero molto sgorbutica, E invece questo ragazzo era sempre allegro, sempre contento, sorrideva sempre, aiutava tutti quanti, rimaneva oltre il suo orario di lavoro per aiutare. E io ero un po' con questa idea della nuova era, pensavo che dal momento che ero tanto negativa e lui era tanto positivo, magari forse era un angelo che aveva un messaggio per me. E allora un giorno mi chiese se potevo rimanere a coprire un turno per lui, un turno di lavoro. Io gli dissi sì, però devi venire a prendere un caffè con me, perché volevo sapere che cosa aveva per me. Da premettere che sono timidissima, quindi non so come gliel'ho chiesto. Però insomma andammo per un caffè un giorno e mi parlò del Vangelo e di Gesù. Però io pensavo di saperle tutte queste cose, perché cresciuta nella Chiesa Cattolica dicevo sì, vabbè, però Dio non c'era là. Nel fondo del mio cuore sapevo che la verità aveva a che fare con Cristo, però non sapevo come, perché la Chiesa Cattolica l'avevo sempre trovata vuota. E quindi lui cominciò di tanto in tanto, sia al lavoro sia fuori dal lavoro, ci incontravamo e parlavamo della Bibbia, mi leggeva la Bibbia. E poi arrivò appunto il 31 dicembre del 99 e mi invitò a passare la serata a casa del suo pastore. Io andai e prima di lasciarsi pregarono. E io ero lì seduta per terra e mi bruciava il cuore, non sapevo che cosa stessero facendo. E ringraziare il Signore per la sua fedeltà, per tutto l'anno che era appena passato, e dirgli quanto l'amavano. Io non avevo idea, mi ricordo le orecchie, le punte delle orecchie mi bruciavano e pensavo: speriamo che non si aspettino che io preghi, perché io non so che dirgli, ma che è. E poi mentre camminavamo verso la casa dove avrebbe passato la notte, io gli dissi: veramente non sono cristiana. E poi il giorno dopo continuiamo a parlarne, a leggere la Bibbia, e poi lui mi raccontò dopo che a un certo punto lasciai la stanza e lui era molto frustrato e disse al Signore: io non so più che fare con questa ragazza, o lo fai tu. E probabilmente il Signore aspettava solo quello, perché poi quando rientrai nella stanza lui mi disse: senti, sei proprio una bella ragazza, sei una brava ragazza, però un giorno tu starai da una parte e io starò dall'altra e saremo separati per sempre. Mi disse: ma vuoi aiuto? E io dissi sì. E lui disse: allora preghiamo. E lui pregò e poi io pregai una preghiera molto semplice, chiesi solo a Gesù di entrare nella mia vita. E infatti poi 3-4 mesi dopo poi cominciai a leggere subito la Bibbia. E man mano che il Signore mi mostrava delle cose, pensava che non l'avessi fatto bene, quindi penso che avrò ripetuto la preghiera della salvezza 5-10 volte. Mi diceva: no, non l'avevo fatto bene, allora ti chiedo di perdonarmi tutti i miei peccati. E niente, e poi insomma la mia vita è cambiata piano piano. Non ho avuto un'esperienza di conversione con tuoni e lampi, però so che il Signore ha cominciato a cambiarmi piano piano. Dopo 9 mesi, dopo 6 settimane, Raff e io ci siamo sposati. Dopo 9 mesi ho trovato un lavoro a tempo pieno in una organizzazione cristiana e ho cominciato anche a servire nella chiesa. E un anno e mezzo dopo siamo partiti per la Spagna. Raff è di Mallorca. E quindi eravamo solo andati a trovare la sua famiglia, che non avevo mai conosciuto, e poi sembrava che il Signore ci stesse chiamando lì. E siamo andati un anno e mezzo dopo, e poi dopo 8 mesi Raff è diventato il pastore di questa chiesa che già c'era. E niente, e oggi stiamo lì.
Amen. Allora voi scapoli così dovete fare, eh? Evangelizzare il vostro futuro marito o moglie, no? Però devono convertirsi prima di sposarli, mi raccomando. Questa mattina vogliamo aprire le nostre Bibbie a Romani 12, mi ha mandato un'email Joelle, nostro batterista, ha detto di salutarvi tutti quanti, quindi siete stati salutati, anche dalla sua famiglia in Romania. E anche Fabio mi ha chiamato dalla Finlandia, e lui e Maria si sposeranno quest'estate, o a giugno o luglio, siete tutti invitati se avete soldi per andare. Cosa? A Carmine e Rosana salutano anche tutti. Un altro annuncio pratico: quando è finito il culto, gli insegnanti della scuola domenicale saranno lì per 10 minuti, un quarto d'ora a guardare i bambini, ma poi voi dovete andare a prenderli, ok? Perché sono tanti bambini, ormai il Signore sta mandando tante famiglie e poi nascono figli da tutte le parti. Gloria a Dio per questo, no? È una benedizione, no? Il Signore sta riempiendo la sua casa. Però anche con questo dobbiamo tenere a bada anche un po' più i maschi, no? Le femmine sono più calmi. Quindi andate a prendere i vostri figli e poi badate sui vostri figli, per favore. Non è permesso ai bambini di andare davanti alla comunità da solo, non è permesso, va bene? Perché c'è ferro lì, ci sono cose molto... E non voglio che i bambini vanno lì, rampicano, qualcuno si fa male. Noi siamo assicurati, però non è per questo, perché non vogliamo che qualche bambino si fa male. Magari un maschietto più grande, lui riesce a arrampicarsi e fare senza farsi male, ma i piccoli lo seguono. Ok, va bene? Siamo d'accordo? Indietro di me c'è un giardinetto, però dobbiamo sistemarlo, fratelli e sorelle. Quindi questo, adesso il tempo è bello, ci imbocchiamo le mani qualche sabato, rimbocchiamo le maniche. Indietro di me c'è un giardino che è più o meno metà di questa stanza, quindi lo sistemiamo, magari mettiamo una scivola, qualcosa, i bambini dopo il culto vanno lì a giocare, ok? Amen. Ok, Romani 12. Prima di leggere la parola vogliamo pregare. Signore, noi ti ringraziamo, Signore, che stai crescendo la tua Chiesa, Signore, stai facendo un'opera in questa comunità, stai facendo un'opera nella nostra vita, Padre. E siamo eternamente grati, Padre, che non ci lascerai, Signore, allontanarci troppo, Signore. Sei un Padre fedele a riportarci sempre a te stesso, Signore. E noi ti chiediamo, Signore, vogliamo adorarti anche nell'ascoltare la tua parola, Signore. Vogliamo adorarti anche nell'esaminare la nostra vita davanti alla tua parola. E quindi ti chiediamo questa mattina di aprire la nostra mente, aprire i nostri cuori, di ricevere questa parola che è vita abbondante. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Amen. Nella prima parte di capitolo 12 Paolo parlava dei doni, che ognuno di noi abbiamo un dono. È nostro compito di scoprire quale sia il nostro dono. Dio ci ha chiamato in questo corpo di essere una parte positiva per la crescita, per l'edificazione del corpo. E in versetto 9 fino a 21 è tutta un'esortazione riguardo la parte pratica di nostro cammino cristiano. Perché la differenza fra il vero cristianesimo e quello finto è che il vero cristianesimo si vede nei fatti, no? Ci sono tanti cristiani in America, in Europa, in tutto il mondo, magari vanno anche in chiesa ogni domenica, ma poi il resto della settimana... Dio non ci pensano neanche, e tu vedi dal modo in cui vivono, no? Anche dove lavoravo prima, tutta la settimana nella fabbrica bestemmiavano dalla mattina alla sera, poi domenica andavano in messa, no? Ma questo non è il vero cristianesimo. Il vero cristianesimo è viverla, vivere con Cristo, camminare con Cristo ogni giorno. E qui Paolo tocca questa parte della nostra vita, quindi il messaggio oggi sarà molto sull'esortarvi di vivere in modo pratico, perché se non viviamo in modo pratico siamo ipocriti e la nostra fede è vana, siamo ingannati solo. E quindi leggeremo solo versetto 9 oggi. L'amore sia senza ipocrisia. Detestate il male e attenetevi fermamente al bene. Quindi già tre cose che dovremo fare. L'amore senza ipocrisia. L'ipocrisia che cos'è? Falsità, no? Avere un amore non è neanche un vero amore, è un finto amore. Ti voglio bene, fratello, poi magari indietro le spalle raccontiamo le cose brutte di quella persona. Questo non è l'amore, è l'ipocrisia. Pace, fratello, quando nel nostro cuore c'è la guerra. È ipocrisia. E Dio odia l'ipocrisia. Io sono convinto, tutti noi potremmo pensare in questo momento, qual è il peccato più peggio che esiste nel mondo, no? Pensate un attimo, ognuno di noi magari è una cosa, omicidio, adulterio, non so, tante cose potremmo pensare. Ma secondo me il peccato più brutto davanti a Dio è l'ipocrisia. Dio odia l'ipocrisia, perché è pretendere di essere qualcosa che non sei. E quindi il nostro amore deve essere senza ipocrisia, un vero amore. Quando diciamo pace è perché veramente vogliamo comunicare pace, è perché c'è pace nel nostro cuore verso quella persona. Io non so come alcuni credenti possono andare avanti con rancore, con amarezza nel loro cuore, magari verso un altro fratello o sorella, e poi vengono in chiesa, alzano le mani, gloria a te, Signore. Non so come lo fanno. Il Signore a me non mi permette di farlo. Non mi permette di farlo. Io sto male. Se io so che uno di voi ce l'ha con me, io devo andare a chiarire le cose. Alcuni avete sperimentato questo? Magari sono venuto da te e ho detto, guarda, se ho fatto qualcosa, preghiamo, mettiamo in chiaro le cose, perché sto male. Non posso andare avanti nel mio cammino col Signore se anche fra me e te non c'è un rapporto limpido e buono e puro. E quindi questo vuol dire avere amore senza ipocrisia. Un vero amore. Parlate uno all'altro nell'amore, dice Efesini. Quindi anche dire le cose a volte non belle, no? Anche riprendere le persone, sempre nell'amore. Siamo bravi a volte, tu sei, io sono bravo a riprendere mia moglie non in amore. Però dobbiamo andare con amore anche a riprendere le persone. Perché Dio odia l'ipocrisia. Nel Vangelo di Matteo abbiamo molti esempi dell'ipocrisia, vogliamo leggerli. Nel Vangelo di Matteo 15, versetto 7, tenete sempre un dito lì in Romani. Matteo 15, versetto 7. Tutti questi versetti che citerò è Gesù che parla. Ipocriti, ben profetizzò di voi Isaia quando disse: questo popolo si accosta a me con la bocca e mi onora con la labbra, ma il loro cuore è lontano da me. E invano mi rendono un culto, insegnando dottrine che sono comandamenti di uomini. Quindi anche Gesù e Dio odiavo questa ipocrisia nei ebrei. Loro andavano al tempio, pregavano, oh Dio! Però loro, per loro era più importante i comandamenti di uomini, no? Regole, loro regole religiose. Guardavano dal naso in su, in giù, verso tutti gli altri. Ti ringrazio Dio che io non sono come quel gentile, quel pagano. E io sono pieno di orgoglio, Dio odia questo. Più avanti, sempre nel Vangelo di Matteo, in capitolo 23, versetto 11, e il maggiore di voi sia vostro servo, or chiunque si innalzerà sarà abbassato, e chiunque si abbasserà sarà innalzato. Ma guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché chiudete il regno dei cieli davanti agli uomini, poiché ne entrate voi, né lasciate entrare coloro che stanno per entrare. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché divorate le case delle vedove e per pretesto fate lunghe preghiere, per questo subirete una condanna più severa. Guai a voi, scribi e farisei ipocriti, perché scorrete il mare e la terra per fare un proselito, e quando lo è diventato ne fate un figlio di Gehenna, il doppio di voi è figlio dell'inferno. Poi, saltando al versetto 23, Gesù continua: guai a voi scribi farisei ipocriti, perché calcolate la decima della menta, dell'aneto e del comino, e trascurate le cose più importanti della legge, il giudizio, la misericordia e la fede. Queste cose bisogna praticare senza trascurare le altre. Guide cieche, che colate il moscerino e inghiottite il cammello. Guai a voi scribi farisei ipocriti, perché pulite l'esterno della coppa e del piatto, mentre l'interno è pieno di rapina e intemperanza. Fariseo cieco, pulisci prima l'interno della coppa e del piatto affinché anche l'esterno sia pulita. Guai a voi scribi farisei ipocriti, perché rassomigliate a sepolcri imbiancati, i quali di fuori appaiono belli, ma dentro sono pieni di ossa di morte, eoni, petrudine, petrificazione. Così anche voi di fuori apparite giusti davanti agli uomini, ma dentro siete pieni di ipocrisia e di iniquità. Guai a voi scribi farisei ipocriti, perché edificate i sepolcri dei profeti e ornate i monumenti dei giusti, e dite: se noi fossimo vissuto al tempo dei nostri padri, non ci saremmo associati a loro nell'uccisione dei profeti. Così dicendo voi testimoniate contro voi stessi, che siete figli di coloro che uccisero i profeti. Voi superate la misura dei vostri padri, serpenti, razze di vipere, come sfuggirete al giudizio della Gehenna? Mamma mia, pesante questo sgrido di Gesù. Gesù non erano che avevo pelle sulla lingua. Ricordate che Gesù diceva questo nella piazza principale, non in una stanza davanti a tutti. Poi in Matteo 24, un capitolo davanti, in avanti, versetto 48, vediamo la fine che faranno gli ipocriti. Ma se quel malvagio servo dice in cuor suo: il mio padrone tarda a venire, e comincia a battere i suoi conservi, e a mangiare e a bere con gli ubriaconi, il padrone di quel servo verrà nel giorno in cui meno si aspetta e nell'ora che egli non sa. Lo punirà duramente e gli riserverà la sorte dei ipocriti. Lì sarà il pianto e lo stridore di dente. Quindi Gesù ha detto: gli ipocriti andranno all'inferno, saranno eternamente separati da Dio. E non credo che nessuno di voi sono a questi estremi, però dovremmo anche noi guardare la nostra vita questa mattina e anche noi stirpare quell'ipocrisia, no? Perché magari anche noi questa mattina appaiamo ai altri, sai, appaiamo. Ok, avete capito. Dopo faremo lezione di italiano. Magari io potrei apparire a voi questo mattino: oh, guarda che maglia bella che Craig ha, i capelli sono pettinati, ha fatto la barba, i pantaloni sono puliti, scarpe un po' meno. Ah, anche ha messo il profumo. Però magari dentro il mio cuore il Signore sa che cosa c'è dentro. Dio odia l'ipocrisia, lo odiavo 2000 anni fa e lo odio anche oggi. Lui odia l'ipocrisia e non vuole che l'amore che abbiamo è un amore ipocrita, falsa, ma un vero amore. Quando io dico pace a voi è veramente perché ti voglio bene e voglio che la pace di Dio sia con voi. Amen. Tante volte questo impedisce lo Spirito Santo di muovere nelle chiese, perché abbiamo questo interdetto di amarezza, rancore nel nostro cuore, e lo portiamo avanti, 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 e questo contrista lo Spirito Santo e impedisce che Lui non solo opera nella nostra vita, ma che opera anche nella vita di altri. Tante volte magari qualcuno ci fa un torto, non una torta, e sai, serbiamo ira, rancore, quella persona ci mangia da dentro, no? Questo rancore veramente non fa male a quella persona, perché loro non sono neanche consapevoli di questa cosa. Distrugge noi, distrugge il nostro rapporto con Dio, distrugge la nostra pace. Quindi è meglio chiarire le cose. Gesù ha detto: prima di offrire il tuo dono all'altare, vai a mettere a posto il tuo rapporto con tuo fratello. Non venire, dice il Signore, offrirmi lode e sacrifici di lode se non hai messo a posto la tua vita con gli altri. Perché se il nostro rapporto con gli altri non è buono, neanche il nostro rapporto con Dio è buono. Non può essere. A volte non è possibile. Anche più avanti Paolo dice: quanto è in voi, cercate di essere in pace con tutti gli uomini. Quindi noi dobbiamo fare tutto quello che noi possiamo fare. Poi se gli altri dicono: oh, smamma, va bene, loro vedranno con Dio, ma noi abbiamo fatto la nostra parte. E Dio ci chiama di avere questo amore puro, il suo amore. L'amore di Dio non è con ipocrisia, è un puro amore, un vero amore. E poi queste due esortazioni alla fine di versetto 9, di detestare il male e di attenerci fermamente al bene. Quindi detestare, che cos'è? Mi fa schifo. Io odio quel male. Questa parola nel greco, attenetevi fermamente, è la parola essere incollato, di essere uno, di essere incollato al bene. Noi abbiamo sentito dal fratello Antonio alcune settimane fa una bella predica su separare la luce dalle tenebre, separare le cose celesti da quelle terrestre. È una bella predica, anche io sono stato compunto. E qui Paolo ci dice come si fa, come si mette in pratica separare nella nostra vita il bene dal male. È una scelta che ognuno di noi facciamo. Il Signore ci ha liberato dal peccato, siete d'accordo? L'abbiamo compreso in Romani, in questo libro. Il peccato non avrà dominio su di voi. Noi siamo liberi, se siamo figli di Dio, Gesù Cristo ci ha liberato, ci ha perdonato. Noi non dobbiamo peccare, non dobbiamo camminare nel peccato. Alcuni dicono: ma pecchiamo tutti ogni giorno. Non è vero. Io non credo di pecco ogni giorno, spero. A volte pecco tantissimo e quindi faccio recompensa per magari quei giorni che non pecco. Ma noi non dobbiamo peccare. Se camminiamo per lo Spirito non adempieremo i peccati della carne, se camminiamo per lo Spirito. E questo è il segreto di non vivere in peccato, di non cadere nella tentazione. E di camminare nello Spirito, di permettere allo Spirito Santo di controllare la nostra vita. E già abbiamo visto all'inizio di questo capitolo: presentate voi stessi ogni mattina un sacrificio vivente sull'altare di Dio, e dire: Signore, questa giornata è tua, non è mia. Finché sarà tua la giornata, male per te. Ma quando tu dici: Signore, questa giornata è tua, tu sei padrone, tu sei capo, dove vuoi che vada oggi, Signore? Come vuoi che mi comporto nella fabbrica con i miei colleghi? Perché questo, secondo me, è dove ci vuole la vera potenza di Dio, no? Si parla tanto della potenza, miracoli, prodigi, segni. Abbiamo cantato, abbiamo un Dio di prodigi e segni, è vero. Ma la vera potenza di Dio, almeno nella mia vita, mi serve per andare d'accordo con Silvana. Di essere un buon padre. Io ho visto persone alzarsi dalle sedie a rotelle, io ho visto persone mute che sono state guarite, ho visto persone sorde che... E noi abbiamo pregato per un ragazzo in America e lui si è svegliato completamente sano di cervello, alla gloria di Dio. Abbiamo visto tumore, persone guarite di tumore. Però nel vedere tutto questo non posso dire che io ero molto maturo come cristiano, perché era un dono, era una cosa per la grazia di Dio. Per me la vera potenza di Dio ci vuole nella mia giornata ogni giorno, di amare altri, di non perdere la pazienza, veramente ci vuole la potenza di Dio, in modo pratico. Quindi Dio ci chiama di detestare il male nella nostra vita, e questo detestare, penso che avete compreso, ma è una cosa personale che Dio dice a ognuno di noi personalmente, no? Craig, detesta il male nella tua vita, detesta il peccato, detesta il male nel mondo. Non penso che Dio dice detesta il male nella vita di Nancy, no? Siamo bravi tante volte, no, a detestare il male nella vita di un'altra persona. Non è vero? Io guardo quella persona, quel male nella vita di Nancy. Lo detesto. Ma nella nostra vita? Anche Davide era così. In 2 Samuele 12, andiamo lì perché forse alcuni non sanno la storia. Questo era dopo il peccato di Davide con Bathsheba, ha commesso adulterio con questa donna, ha ucciso suo marito, e Dio manda il profeta Nathan per riprenderlo. Davide credeva che era tutto nascosto, lui ha commesso adulterio con questa donna nascosto, lui ha fatto uccidere Uria suo marito di nascosto. Ha detto ai suoi capitani: manda Uria nella parte più forte della battaglia in modo che lui sarà ucciso. Quindi Davide credeva che era tutto nascosto, nessuno ha visto, Signore perdonami. E come Davide, se noi perseveremo nel peccato, anche il Signore svelerà i nostri peccati altri. Questo è l'ultimo passo di Dio prima di giudicarci. Prima ci parla al nostro cuore milioni di volte, almeno nella mia vita è stato così. Signore mi compunge, mi parla, e finché io indurisco il mio cuore, e poi il Signore dice va bene, adesso ti parlerò attraverso gli altri, e svelerò il tuo peccato agli altri. E anche nella vita di Davide, il Signore ha svelato il suo peccato al profeta Nathan, e il Signore ha detto a Nathan, vai a Davide. E mi piace il modo in cui il Signore ha fatto ragionare Davide, ha fatto capire come stanno le cose. Versetto 1. Poi l'Eterno mandò a Davide Nathan, e Nathan andò da lui e gli disse, vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e un altro povero. Il ricco aveva un gran numero di gregge e di mandrie, ma il povero non aveva nulla, se non una piccola agnella che avevo comprato e nutrito, essere cresciuto insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa e dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Mamma mia, questo uomo aveva un coraggio a far bere una pecora dalla sua coppa. Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questo rifiutò di prendere dal suo gregge e dalla sua mandria per preparare da mangiare al viandante giunto da lui, ma prese l'agnello di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Allora l'ira di Davide si accese grandemente contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Ma Davide era arrabbiato, e giustamente così, no? Questo poveraccio aveva solo questo agnello, questo uomo ricco che aveva tanti, ha rubato, e Davide era arrabbiato e ha detto: questo uomo secondo me deve morire, dov'è? Voglio ucciderlo io. E lui continuò con la sua ira in versetto 6: egli pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver fatto un tale cosa e non aver avuto pietà. Ok, Davide, adesso arriva. Allora Natan disse a Davide: tu sei quell'uomo, ipocrita, bugiardo, che hai ucciso tuo grande amico Uria. Erano gli uomini potenti di Davide, non era un sconosciuto, era uno abitava vicino a lui, era un suo amico. Tu hai ucciso tuo amico e l'hai rubato la sua moglie. Tu sei l'uomo. Tante volte noi siamo come Davide, no? Siamo molto severi con gli altri. Ah, ma quel peccato di quel fratello è peggio del mio, quindi io sono giusto, no? Ma tutti i peccati per Dio fanno schifo, quindi siamo molto bravi a detestare il male nella vita di un altro, ma non nella propria vita. Ma Dio ci chiama di detestare quello che è. Lasciamo che Lui si pensa degli altri. Prima di tirar fuori il trave dall'occhio di tuo fratello, che linguaggio ha usato il Signore? Prima di togliere la pagliuzza, una piccola pagliuzza, no? Un piccolo microscopico pezzo di legno, toglie il trave, no, la trave. In falegnameria dicevamo sempre il trave. Che figura ci dai, no? Questo piccolo pagliuzza, un trave. Avete visto mai qualcuno con un trave nell'occhio? Toglie prima il trave dalla tua vita. Sii severo con la tua vita, con il tuo peccato, con il male che è dentro di te. E il Signore ci chiama, come abbiamo sentito dal fratello, di separare il male dal bene. In Ebrei 11:25, non dovete andare lì, è scritto che Mosè ha rifiutato il piacere del peccato per una stagione di soffrire con il popolo di Dio. La Bibbia riconosce che c'è un piacere nel peccato per una stagione. È molto luccicante, no? Ci attira e Satana cerca piano piano. Voi pensate che se magari una prostituta mezza nuda si era presentata alla porta di Davide, lui si sarebbe caduto in adulterio? Io non credo. Magari bussava alla porta: Davide, andiamo a letto. No, lui avrebbe rifiutato subito quello. Era una cosa molto sottile. Prima lui era sul tetto, ha visto questa donna che faceva il bagno nudo. Quando ha visto quella donna, lui poteva dire: no, io rifiuto, io detesto, vado via, perché se sto qua tanto tempo io cadrò nel peccato. Ma lui non l'ha fatto. E anche noi come figli di Dio certe cose non dovremmo fare. Dovremmo prendere una posizione e dire no, nella mia vita questa cosa non deve esistere. Devo detestare il male. Devo pensare che fine farò. Questo mi ha aiutato molto. Quando un nemico mi tenta, di meditare bene, quale sarà il fine di questa cosa nella mia vita? Il mio rapporto con Dio sarà spezzato, magari il mio rapporto con mia moglie sarà spezzato, il mio rapporto con i miei figli sarà spezzato. Questa cosa per me è la morte, è un cadavere marcio, putrida. Pensate un po' se un giorno dice: venite a casa mia e mangeremo una bella bistecca fiorentina, no? E lo preparerò in cose così buono, sai? Venite, venite. Magari poi venite a casa mia e io magari ho preso questo fiorentino da una mucca che è stato investito da un camion, che poi era lì sulla strada magari una settimana a marcire, no? Vieni a mangiare questa bistecca putrificata. No? Che schifo! Ma che? Mi inviti a mangiare questa carne putrificata? Ma il diavolo fa così, no? Guarda com'è bello! Dai, vieni a mangiare! Nessuno vedrà. Nessuno saprà. Sono convinto che Satana ha sussurrato questo nell'orecchio di Davide. Nessuno vedrà, nessuno saprà. E abbiamo visto nella vita di Davide che cosa ha portato la morte dei suoi figli, la morte del suo regno, la morte della sua potenza come uomo di Dio, la sua unzione. E noi dovremmo anche pensare un po', dovremmo detestare il male, il peccato, e dire: questa è una cosa che distruggerà la mia vita. Distruggerà la mia famiglia, distruggerà il mio rapporto con te, Signore, distruggerà il mio rapporto con gli altri. Ma non solo dobbiamo detestare il male, quindi chiuderci in monasterio, allora noi detestiamo il male, vogliamo separarci completamente dal male, no? Non è questo, dobbiamo abbracciare il bene. Perché nell'abbracciare il bene non commetteremo il male. In Filippesi capitolo 4, versetto 8: quanto al rimanente, fratelli, tutte le cose che sono veraci, tutte le cose che sono oneste, tutte le cose che sono giuste, tutte le cose che sono pure, tutte le cose che sono amabili, tutte le cose che sono di buon fama, se vi è qualche virtù, se vi è qualche lode, pensate a queste cose, o meditate su queste cose. Quindi Paolo dice: detestate il male, ma siete incollati al bene. Se tu non vuoi adempiere la concupiscenza della carne, riempi la tua vita con le cose dello spirito, no? Con la parola di Dio. Quanto di voi volete vedere un risveglio? La metà di voi, l'altra metà non volete vedere il risveglio. Ok? Pregheremo per questa condizione. Tutti vogliamo vedere il risveglio, no? Amen. Volete il risveglio, veramente? Allora io vi dico che il risveglio è una scelta. È una scelta. Tante volte abbiamo questa idea del risveglio, che Dio in una nuvola un giorno cadrà sulla chiesa di Montebellone e in un giorno tutti diventeremo perfetti spirituali. Non è così. Il risveglio è una scelta di separare il bene dal male, di dire: Signore, questa sera il diavolo di un occhio lo spegneremo, no? La televisione, se non avete compreso. Questa sera spegniamo la TV, apriamo la parola di Dio, preghiamo insieme, andiamo a trovare qualche fratello, a pregare con lui. Essere incollato al bene, Se noi siamo incollati alla parola di Dio, la preghiera, la comunione fraterna, noi non peccheremo, non adempieremo le concupiscenze della carne. Se siamo incollati, se la nostra vita è piena di quelle cose, il diavolo farà molto fatica a trovare una breccia nella nostra vita. Davide, perché è caduto nel peccato? Per chi si ricorda, c'è una frase che dice, prima che lui ha visto Bathsheba sul tetto, è scritto, ai tempi quando i re andavano in guerra, Davide non doveva essere a casa. Lui doveva essere alla riunione di preghiera con gli altri fratelli, no? Una battaglia figurativa. Lui doveva essere con i fratelli in chiesa, invece di guardare un film. Deve essere con la sua moglie nella parola di Dio. A me piace molto leggere i libri sui missionari, libri cristiani. Spegnete la TV qualche volta. Prendi un libro missionario e leggi della vita dei grandi uomini e donne di Dio che ci hanno preceduto. Sarà una sfida per la tua vita. E tu vedrai, anche io voglio vedere il Signore operare nella mia vita come questa persona. Anche io voglio vedere un risveglio a Montebelluna, a Cairano, a Castelfranco, come queste persone hanno visto. Ma il risveglio è una scelta. Oggi, questa mattina, Signore, io scelgo di risvegliarmi, no? Scelgo di incollarmi al bene e scelgo di rifiutare il male. È una scelta che dobbiamo fare. Se noi camminiamo nello Spirito non avremo tempo per peccare. Non avremo tempo. Ma è una scelta che dobbiamo fare. Il Signore ci ha liberato e noi possiamo camminare nella libertà o possiamo tornare nella schiavitù. È una scelta che noi facciamo. Vogliamo alzarci in piedi? Signore, noi vogliamo essere un popolo che detesta il male, che rifiuta il male. E Signore, vogliamo pregare per qualsiasi fratello o sorella che sta lottando in questo momento con il peccato, con il male. Signore, che Tu la liberi, Signore. Tu gli dai la vittoria, Signore. Liberi completamente, Signore, da quel radice di male. E Signore, se c'è qualcuno anche che tiene amarezza, rancore nel suo cuore verso un altro fratello, che possono mettere chiarezza nella loro vita, nella vita degli altri, prima di venire di nuovo in chiesa, prima di accostarsi alla Santa Cena, possono mettere questo rapporto come Tu vuoi, Signore. Che Signore, come Chiesa Tu ci hai chiamato di essere avidi come i serpenti, ma semplici come le colombe, Signore. E vogliamo essere molto semplici al riguardo del male, Signore, al peccato. Vogliamo essere ingenui come piccoli bambini, Signore. Anche se questo mondo in cui viviamo è perverso, questo mondo è venduto veramente al nemico, ma vogliamo essere veramente un popolo separato per Te, Signore. Signore, togli l'interdetto dalla nostra vita, Signore, da questa comunità, Signore. Purificaci, Signore, purifica questa comunità, Signore. E da ognuno di noi, Signore, veramente il coraggio di prendere una posizione per Te, Signore. Anche nella nostra casa, di prendere una decisione, rifiutare il male e dire no, in casa mia non esisterà questa cosa. E di aggrapparci, Signore, al Tuo Spirito Santo. Di aggrapparci, Signore, a quell'acqua pura che ci offri. Alleluia, Gesù, gloria a Te, Signore. Signore, Ti lodiamo perché per la Tua misericordia, per la Tua benignità verso di noi. E Signore, io so che hai parlato a molti cuori questa mattina, Signore. Fai che questa parola arriverà in profondità, Signore, anche fino al midollo, Signore. E fai che ognuno di noi, anche in questa settimana, Signore, possiamo scegliere il risveglio della nostra vita. Possiamo scegliere di vivere nella potenza dello Spirito Santo. E lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. 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 Ok. Thank you.